Siamo.
Vai.
Posso iniziare la registrazione? Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale, dando la parola al segretario per l'appello. Prego.
Grazie.
Però funziona.
Grazie. Buonasera a tutti. Allora, Torchia, Iallorenzi,
presente.
Vezzosi Giulio,
presente.
Chini,
presente.
Marzocchini,
presente.
Vignozzi,
presente.
Frese,
presente.
Masi, assente. Ciattini,
presente.
Vezzosi Silvia,
presente.
Palatresi,
presente.
Cappelli,
presente.
Scipioni è assente, ha mandato una mail. Morini è assente, anche lei ha mandato una mail. E così anche Bianconi assente, ha mandato una mail. Landi,
presente.
E Bindi,
presente.
Quindi sono assenti 4 consiglieri, sono presenti.
Allora nomino gli scrutatori. E Vezzosi, Palatresi e Landi.
Vezzosi, quale Giuseppe?
Silvia.
Vezzosi e Silvia, Palatresi e Landi?
Tutte donne.
Palatresi e Landi, ok, vai. Punto 1. Della maggioranza siete 12.
C'è da dire qualcosa, no? Allora, comunicazioni, non ho nessuna comunicazione da fare se non invitare i consiglieri a partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, delle quali tra qualche giorno riceveranno sicuramente domani, per le quali tra qualche giorno riceveranno l'invito. E passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, che è il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Vinci al professor Giorgio Parisi. La parola al consigliere Francesco Marzocchini, perché come ho già evidenziato ieri ai consiglieri presenti in commissione, penso sia opportuno che la discussione sia una discussione di tutto il Consiglio e non soltanto una proposta della Giunta. Prego.
Grazie Sindaco, come ho detto ieri in commissione, insomma, mi sento onorato della richiesta che mi ha fatto e l'accolgo con piacere, perché questa è un'altra cittadinanza onoraria che va a dare l'amministrazione, cioè il comune di Vinci. Ma fischia sto microfono, forse perché sono proprio sotto. Ecco, questo è un fischio. La cittadinanza onoraria è un altro nostro connazionale che sicuramente ha illustrato non soltanto per la sua per il fatto che ha preso il premio Nobel, ma ha illustrato la nostra nazione per i meriti accademici che ha avuto in passato. Prima di leggere le argomentazioni, le motivazioni con le quali la Giunta propone il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Giorgio Parisi, volevo semplicemente spendere due parole su un punto che caratterizza anche un passaggio della mozione, ma che mi ha colpito della personalità del professore, cioè al di là del fatto appunto che sia, come ho detto, un accademico dell'Università della Sapienza di Roma, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il fatto, come dice poi anche vedremo nelle illustrazioni, le motivazioni, che le sue ricerche hanno riguardato aree le più disparate della fisica e della scienza che non sto ad elencare anche perché non ho la competenza per farlo, però la motivazione poi le evidenzia. Ho preso un passaggio del comitato del Nobel che ha evidenziato appunto i contributi del professor Giorgio Parisi alla scoperta della interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici della scala atomica e quella planetaria, che sono riportati appunto anche nella motivazione. Quello che mi ha colpito dell'atteggiamento del professore è l'importanza del suo impegno per il ruolo sociale che hanno la ricerca e la scienza. Il professor Parisi è uno dei principali promotori della campagna che è Salviamo la ricerca italiana, che è una campagna appunto volta a far aumentare i fondi statali, i fondi a disposizione della ricerca scientifica in Italia. Si è speso molto infatti per quella che viene cosiddetta chiamata fuga di cervelli, no? Cioè del fatto che tanti nostri ricercatori vadano a studiare all'estero, ma non solo, che pochi ricercatori stranieri vengano a studiare, a ricercare e a fare attività di ricerca in Italia, proprio per una, diciamo così, cronica insufficienza di fondi che i governi di tutte le epoche hanno riservato a questo settore. Non è un caso se nel suo discorso tenuto alla Sapienza al giorno del Nobel, perché il Nobel è stato conferito nel 2021 e sapete, durante la pandemia non si sono svolte in Svezia le manifestazioni, ma nei singoli, diciamo, paesi cui appartenevano i premi Nobel. Ha sottolineato che il cambio di passo che c'è stato negli anni nel riconoscimento della scienza fatto appunto dal nostro paese, auspicando proprio un passaggio del discorso anche davanti all'allora ministro della ricerca, che auspicando appunto che i governi facciano corrispondere a tale riconoscimento un più materiale sostegno economico all'interno appunto delle manovre finanziarie. E nel passato, nel partecipare poi attivamente alle cosiddette, non so se vi ricordate, 2008-2010, le stagioni delle cosiddette lezioni in piazza, più volte ha sottolineato l'importanza e il ruolo del sapere e quindi della scienza come branca del sapere, l'importanza anche del finanziamento stesso del sapere per poter affermare la democrazia di una società. Quindi un sapere non fine a se stesso, diceva, non chiuso nei laboratori, nelle aule degli atenei, ma un sapere che invece si costruisce nella società per poterla trasformare dal basso. Ecco, questo credo sia l'elemento che poi viene anche ripreso, questo elemento del rapporto con la società, cioè tra la scienza, la ricerca e quindi comunque il sapere e la società, quindi uno strumento attraverso il quale elevare, quindi uno strumento di democrazia attraverso il quale elevare la società. E vado a leggere le motivazioni con le quali viene presentata la cittadinanza onoraria. Viene proposta la cittadinanza onoraria. Giorgio Parisi, fisico italiano, è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi, in particolare per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazione nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Mettere ordine nel caos è il filo conduttore delle sue ricerche, che hanno consentito di studiare sistemi che non si comprendevano pienamente e all'apparenza tra loro molto diversi, fra cui il clima, le reti neurali alla base del funzionamento del cervello, i mercati finanziari, la dinamica dell'RNA e il volo coordinato degli stormi. La sua teoria ha consentito di prevedere il comportamento di questi sistemi caratterizzati da un precario equilibrio tra ordine e caos, dove sembrano dominare infinite variabili. Lo stile di Giorgio Parisi è quello di uno scienziato che non ha perso di vista il rapporto con la società, non solo un docente e ricercatore universitario, ma anche una persona attiva e interessata alle dinamiche e ai problemi della collettività. Attraverso una serie di ragionamenti lucidi e puntuali spiega come la scienza non sia un sapere superiore, neutro e distaccato dagli altri, ma piuttosto un'attività sociale come tante altre, figlia di un determinato contesto socioculturale. Parisi incarna l'idea che il pensiero scientifico e la cultura umanistica non siano affatto due saperi antitetici, ma possano, anzi debbano, convivere ed integrarsi in armonia. Già nel Rinascimento la figura di Leonardo da Vinci ha incarnato alla perfezione questo concetto in una visione del mondo privo di quel dualismo netto tra discipline umanistiche e scientifiche, che finirà per caratterizzare invece le epoche successive. Nella società occidentale la dicotomia tra scienza e società è andata ampliandosi nel corso del tempo, rendendo la scienza sempre più una disciplina autoreferenziale. È importante allora riconoscere il valore dell'insegnamento di Giorgio Parisi, che nel fare scienza ai più alti livelli non ha perso di vista l'impegno del sociale. Mai come oggi abbiamo bisogno che ricerca scientifica e pensiero umanistico uniscano le loro forze per affrontare le sfide della contemporaneità e effettuare scelte sempre più consapevoli volte alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della condizione umana. Per queste ragioni la città di Vinci conferisce al professor Giorgio Parisi la cittadinanza onoraria.
Bene, ringrazio il consigliere Francesco Marzocchini. E se ci sono altri interventi? Manuela Landi, prego.
Allora, intanto volevo fare una domanda. Dicevo, questo scienziato si pensa che collabori in qualcosa nel comune di Vinci, cioè per aiutare in qualche modo, cioè collaborare in qualche progetto che ci può essere, non so, ecco, oppure una cosa che si rispetta come persona, si dà il giusto valore alla persona che è, però senza che ci sia una collaborazione di nessun genere, ecco.
Posso? Ah, poi magari magari il sindaco, se insomma vorrà. Oh, allora sono io. Ah, ecco, forse è codesto. Stasera è. No, è come tutte le cittadinanze onorarie, quando vengono date come appunto sottolineavi nella seconda parte della domanda, si danno per il merito che uno ha, artistici, scientifici, comunque che siano legati. Nel nostro caso mi pregio di poter dire questo, che vedendo anche le cittadinanze onorarie date nel passato, a differenza magari di altri comuni che alle volte, insomma, non dico, ora voglio usare una parola brutta, insomma, svendano la cittadinanza, comunque la danno un po', diciamo così, frequentemente, forse anche perché il personaggio è pubblico, perché il personaggio magari è di successo, perché quindi può attirare la... Cioè, ci sono mille modi per cui si può dare valutazioni, per cui si può dare la cittadinanza onoraria. Vinci in questo ha sempre mantenuto una linea, insomma, diciamo così, di demarcazione molto importante. Non è che abbiamo un albo d'oro delle cittadinanze onorarie che è lunghissimo, va bene, e le cittadinanze onorarie sono state date nel passato, sono sempre state date a persone che hanno dei meriti o nel campo dell'arte o della scienza o della cultura o della politica, riconosciuti insomma da tutti. Ecco, l'ultima abbiamo fatto quella della senatrice Segre, insomma, che quindi siamo a quel calibro lì. In questo caso è una cittadinanza onoraria che in particolare ha un richiamo, e questo viene fatto nella motivazione, ha un richiamo a Leonardo, che non solo Leonardo perché scienziato e quindi si è interessato ovviamente prima di tanti altri a dinamiche matematiche o fisiche, ma in quanto, come dice la motivazione, legato a un sapere che non voleva essere diviso appunto tra materie scientifiche, cioè quindi il mondo scientifico e il mondo umanistico, ma un sapere che era globale, un sapere generale, come era tipico del genio appunto leonardiano. Quindi l'associazione è in questo senso. Poi, se nel futuro ovviamente potranno essere messe in piedi anche per volontà, però più che altro del soggetto al quale viene data la cittadinanza, non tanto all'amministrazione, che potrà essere questa o potrà essere un'altra, però ecco, se una volta il soggetto ovviamente ricevuto la cittadinanza onoraria, e quindi cittadinanza onoraria, uno sarebbe cittadino del comune, ecco, in quel senso lì, vuole partecipare attivamente, quindi instaurare una collaborazione, vuoi con il nostro penso alla nostra biblioteca da un punto di vista di divulgazione del sapere scientifico rispetto alle materie che lui tratta. Io penso che questa sia una cosa che anche da un punto di vista dell'assessorato competente possa essere anche individuata. Al momento non è che è stato già individuato una collaborazione, per rispondere alla tua domanda.
Dunque, io volevo comunicare il nostro pensiero, e farà anche da dichiarazione di voto della nostra parte. Il gruppo di minoranza di questo Consiglio si è espresso in passato alla costituzione di un regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria quale istituto concreto nei confronti di chi si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, o in opere imprese o per altre rilevanti motivazioni in favore del territorio e o verso gli abitanti di Vinci, legato alla città per il suo impegno o per le sue opere, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'umanità, impegno da sempre procrastinato dalla maggioranza in queste occasioni. Comunque, anche a cose fatte, riteniamo di impegnarci e doverci esprimere favorevolmente in merito alla concessione della cittadinanza onoraria a Giorgio Parisi, illustre fisico, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra i quali sicuramente il più prestigioso è il premio Nobel ottenuto appena 2 anni fa. Vinci è una città faro del mondo per la sua storia, quale madre del più grande genio che l'umanità abbia mai concepito. Un uomo che ha sempre saputo vedere il futuro, con una capacità impressionante per ogni epoca. È certo che Leonardo sia figura di ispirazione per tutta l'umanità ad elevarsi e per ogni genio italiano. È certo dunque un bene che vengano riconosciuti dei meriti e venga creato un legame con una città che porta a connettersi con la grandezza di Leonardo. Varie volte abbiamo sollecitato un rilancio, mai avvenuto per anni di immobilismo, di un polo attrattivo come quello di Vinci. Varie volte abbiamo continuato a sottolineare l'importanza di ridare dignità e decoro alla grandezza di questa nostra comunità. Oggi non ci tiriamo indietro. Riteniamo che questo atto sia un gesto importante al fine di portare nuovamente lustro alla città di Vinci. Quindi voteremo favorevolmente, augurandoci comunque che si possa portare avanti una politica di grossi cambiamenti, non meramente con atti che danno l'idea di grandi gesti senza essere seguiti da una quotidiana attenzione al rilancio della bellezza di questa città e del suo territorio. Ci auguriamo che il rilancio di Vinci sia la vera priorità di tutti i suoi amministratori ogni giorno. Ribadiamo il voto favorevole da parte di tutto il gruppo consigliare Scipioni per Vinci. Grazie. Vorrei allegare, segretario, è possibile allegare alla delibera? Lo devo firmare, vero?
Grazie.
Grazie, grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Vai. La parola all'assessore, al vice sindaco.
Allora, due parole veloci perché c'è veramente poco da aggiungere rispetto alla presentazione fatta appunto dal capogruppo Marzocchini. Volevo dire due cose per poi arrivare appunto alla risposta data da Marzocchini alla domanda della consigliera Landi. Qual è il collegamento fra Giorgio Parisi e la città di Vinci? C'è un collegamento perché, allora, Giorgio Parisi è il sesto premio Nobel per la fisica in Italia. I premi Nobel sono stati Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Emilio Segre, Carlo Rubbia, Riccardo Giacconi e poi appunto Parisi nel 2021. Sono tutti fisici, però Parisi si differenzia dagli altri per una particolarità. Gli altri sono tutti premi Nobel legati alla fisica nucleare, alle cosiddette energie elevate, mentre Parisi è legato alla cosiddetta energia, alla fisica delle basse energie. Cosa ci comprende? La fisica più teorica, cioè è la fisica statistica, è la fisica della matematica, è la fisica della dinamica, però è una fisica non meno importante delle altre, perché la fisica della materia è una fisica estremamente importante per la società. Ecco qual è anche la differenziazione di quest'ultimo premio Nobel rispetto anche a quelli precedenti. E in più Giorgio Parisi, come ha detto il consigliere Marzocchini benissimo, in tutti questi anni di ricerca, perché prima di essere arrivato al premio Nobel lui ha avuto più di 30-40 anni di studi continui, che prima gli è sfuggito il premio Nobel per pochissimo anche sulle altre ricerche. In questi anni appunto si è sempre basato anche nella buona causa della ricerca, incentivando, come diceva prima appunto il consigliere Marzocchini, una cultura della ricerca, perché appunto c'è questa emigrazione, ecco, da parte dei giovani verso gli altri paesi per, come dire, approfondire i propri studi nella scienza. Quindi praticamente Giorgio Parisi è ritenuto uno dei migliori scienziati italiani e uno dei fisici più autorevoli a livello internazionale. Pensiamo che insieme a Carlo Rubbia e a Michele Parinello è uno degli italiani membri del National Academy of Sciences degli Stati Uniti, cioè non è un riconoscimento che viene dato a tanti. E poi è uno degli scienziati più illustri del nostro tempo, perché ha contribuito in maniera, come dicevo prima, scientifica al progresso della scienza. Cioè lui non ha fatto una semplice scoperta, ha portato il progresso della scienza e quindi, come ti dicevo, alla diffusione della cultura scientifica. I suoi studi appunto su teorie e modelli matematici ci permettono di comprendere meglio oggi la complessità che ci circonda e quindi che ci permette di affrontare le cosiddette sfide scientifiche e tecnologiche di grande rilevanza nel mondo moderno. Se te pensi a tutte queste cose, la comparazione a livello, a distanza di secoli, con Leonardo da Vinci è molto simile, perché Leonardo da Vinci, appunto definito come l'uomo del Rinascimento, come l'uomo del sapere del Rinascimento per i suoi tanti talenti e interessi, per la sua multidisciplinarità, come dicevo anche l'altro giorno durante la lettura vinciana, è praticamente stato un divulgatore scientifico di 500 anni fa, al pari di Parisi, un divulgatore scientifico della cultura scientifica, della ricerca scientifica, oltre al premio Nobel per questa particolare ricerca che ha fatto, del mondo moderno. Ecco perché il nostro museo e il nostro comune si basa tanto sulla scienza di Leonardo come scienziato. Il nostro è un museo di scienza, è un museo di tecnica, quindi non c'è una diversificazione, c'è un collegamento tra due grandi scienziati, uno per il mondo moderno riconosciuto a livello internazionale, l'altro è l'eccellenza in assoluto del Rinascimento, il genio universale. Perché universale? Perché appunto era completo in tutto. Quindi praticamente, oltre appunto, come si diceva, al grande riconoscimento a livello nazionale, c'è anche questo collegamento con appunto la nostra figura principale, il nostro concittadino principale, seppur a distanza di tanti secoli, che è appunto Leonardo da Vinci.
Grazie della spiegazione.
Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Penso siano state già fatte, comunque. Passiamo al voto. Allora, favorevoli,
prende unanimità,
13, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. C'è l'immediata eseguibilità, no? Non c'è l'immediata eseguibilità, quindi possiamo passare al punto successivo. Allora, il punto successivo è bilancio di previsione 2023-2025 e la variazione agli stanziamenti, quindi è la prima variazione al bilancio di previsione. Allora, come ho già evidenziato ieri, questa è una manovra, è una variazione di bilancio che prevede maggiori entrate per 715.565,64 maggiori spese per 1.167.453,18 e minori spese per 451.887,64. E sulla parte delle entrate, provo ad evidenziare la parte delle entrate come ho già fatto ieri, noi abbiamo maggiori contributi statali per le attività museali per 9.000 euro, quindi è un contributo statale. Poi abbiamo 14.000 euro in più che deriva, sono risorse del PNRR legate alla misura 1.4.4 che è destinata all'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, quindi SPID e CIE. Poi abbiamo il contributo regionale per i nidi gratis, dove già ieri in commissione abbiamo spiegato, meglio più che io, l'ha spiegato bene l'assessore Ciattini di cosa si tratta. Poi il contributo regionale per le funzioni ambientali, ci sono 5.000 euro in più. I proventi per un progetto Get Your Guide legato al museo per 15.000 euro. Poi i maggiori interessi per sanzioni per 1.500 euro. Poi abbiamo il rimborso spese legali per 77.000 euro, e questo Ieri abbiamo già esplicitato ai consiglieri presenti in commissione a cose legata. Poi abbiamo 200.000 euro in più di contributo per piccole e medie città d'arte. Poi abbiamo 204.000 euro in più che è il progetto che vanno sul progetto di riqualificazione della Staccia Buratta. E poi abbiamo 20.000 euro in più che è il contributo regionale per la realizzazione del fontanello, e anche questo ieri ne ho parlato ampiamente in commissione. Poi abbiamo 50.000 euro in più, 50.563 sempre fondi PNRR per la piattaforma Pago PA. Poi abbiamo introiti per la come evidenziarla, come la trasformazione del diritto di proprietà, del diritto di superficie in diritto di proprietà per 10.182 euro. Poi abbiamo contributi per e tutto questo fa a quella cifra che vi dicevo prima di 715.000 euro. Per quanto riguarda la parte delle spese, mi cerco di soffermarmi perché i capitoli sono tantissimi e molti sono capitoli, variazioni su capitoli veramente di pochissima entità. E mi soffermo sulle cifre più significative. Abbiamo 72.000 euro che vanno a rimpinguare il capitolo delle spese legali, su cui già ieri vi ho spiegato di cosa si tratta e da dove arrivano queste risorse. Sono quelle entrate in più che abbiamo riscosso seguito al rimborso per spese legali dovute a una sentenza. Poi abbiamo uno dei risparmi diversi sulle utenze per l'energia elettrica, perché noi nel bilancio di previsione avevamo sostanzialmente calibrato l'entità di quella spesa sulla base di quanto si è speso nel 2022, ma ci aspettiamo che ci sia qualche risparmio rispetto alla spesa per le utenze del 2022, perché come voi tutti sapete nelle ultime settimane, o meglio negli ultimi mesi, nei primi mesi del 2023, c'è stata una diminuzione del costo dell'energia. E come dicevo prima, ci sarà nella spesa il fontanello da realizzare in località Sovigliana, che viene finanziato in parte con risorse della regione, in seguito al comportamento virtuoso che hanno i nostri cittadini nella raccolta differenziata, e poi in parte viene finanziato con un contributo di acqua e in parte viene finanziato con risorse del bilancio comunale. Infatti su questa variazione voi trovate un incremento di spesa sul fontanello di 31.000 euro. Sono 20.000 euro del finanziamento regionale, 10.000 euro di risorse del bilancio comunale. La parte restante la mette direttamente acque. Altre importanti cifre corrispondono sostanzialmente a quelle in entrata, a quelle riguardanti le risorse del PNRR. L'unica cosa in più che c'è, ed è importante sottolinearla, sono il finanziamento di 70.000 euro per la riapertura della mostra della pittura, che come sapete verrà spostata rispetto alla sua collocazione tradizionale, quella della Villa del Ferrale, e ci saranno poi ulteriori risorse che andranno ad a finanziare gli interventi oltre all'asilo Nido Gratis. Noi abbiamo altri interventi che vanno a finanziare il sostegno all'handicap nelle scuole per una cifra, per un incremento di spesa di 116.000 euro, che vanno già a sommarsi alle 200.000 euro che avevamo già previsto in bilancio con il bilancio di previsione, quindi una spesa che aumenta di 316.000 euro con un incremento di oltre il 30%. Mi fermo qui anche perché già in commissione avevo più o meno evidenziato quali erano gli interventi più importanti di questa variazione. Sugli anni successivi, e in particolare sul 2024, ritroviamo sostanzialmente il contributo regionale per gli asili nido e abbiamo un incremento anche oltre al sostegno dell'handicap, che diventa strutturale, cioè diventa sull'anno 2023 e su tutti gli anni a seguire. C'è un incremento anche di oltre 100.000 euro, 105.000 euro per la gestione dell'asilo nido. Quindi questi soldi ci servono per far partire la gara e adeguare il costo di quel servizio all'inflazione sostanzialmente. Come sapete abbiamo un'inflazione che è quasi del 10%, quindi c'è un incremento importante dei costi di gestione di quel servizio. Mi fermo qui, si apre la discussione.
Allora, diciamo, siamo in commissione, abbiamo parlato dell'argomento, però io voglio fare presente una cosa, soprattutto l'ho detta anche in consigli comunali precedenti. Allora, i documenti relativi a questo consiglio comunale sono stati consegnati a noi consiglieri soltanto ieri alle ore 12 circa. La commissione c'era ieri sera e quindi insomma chiederei sia al segretario, al sindaco, che vengano rispettati almeno i termini per l'invio della documentazione, perché diciamo erano tre argomenti soli. Penso era circa un mese che sapevamo che il consiglio comunale c'era il 18 e invece abbiamo aspettato l'ultimo momento per poter consegnare i documenti. Non so se dipende che non erano pronti o meno, però questo è il fatto.
Scusa se ti interrompo, hai ragione e mi scuso per questa situazione incresciosa che ormai diciamo si ripete abbastanza spesso, però purtroppo siamo sempre a rincorrere il tempo, in particolare sia la variazione di bilancio è stata chiusa, io penso è stata chiusa venerdì sera o sabato mattina, perché non è mai semplice, come puoi immaginare, far tornare tutte le cose, e anche la variazione al programma e bene servizi che è legata direttamente alla variazione di bilancio si è tirata dietro questa cosa qui, quindi è sempre una rincorsa contro il tempo, però Io evidenzio che la tua puntualizzazione sia più che giusta e per questo vi chiedo scusa.
Bene, grazie. È soltanto, insomma, io lo dico sempre, non è che poi sono argomenti brevi, quindi non era... Poi un'altra cosa che ho già ridetto, ma non mi stanco, diciamo, quando mandiamo le variazioni a noi ci arriva la delibera, poi ci arriva l'elenco praticamente che è la variazione di bilancio per i dati di interesse del tesoriere, che praticamente divide soltanto per capitoli di spesa. Quindi,
Permissioni, no?
Sì, permissione, ha ragione, ho detto permissioni, e poi ci arriva l'equilibrio di bilancio. Quindi, diciamo, da lì non si capisce niente, perché non è che possiamo andare a vedere che finalità ha quella variazione, perché non vediamo se le entrate hanno una certa finalità e le uscite hanno un'altrettanta finalità. Io ho chiesto altre volte di avere un po' il dettaglio, cioè che quello è importante nella discussione che si apre, sia in commissione saperlo prima, e anche poi in consiglio, perché poi lei viene in commissione e giustamente ci dice una serie di elenchi, di numeri e con le finalità, però il tempo è breve, uno non ha fatto neanche mente locale di quello che può chiedere o di avere, di fare un intervento, di chiedere chiarimenti, è chiaro che ci ritroviamo in consiglio e sappiamo ben poco. E questo sono tanto per fare... Cioè, non so io se è possibile darcele, se non ce le volete perché
il livello
che ci mandate
di, allora,
non serve a niente.
Il livello di dettaglio su cui inviare il materiale ai consiglieri mi sembra è determinato dalla normativa, no? Quindi non mandiamo quello che è previsto dalla normativa, e giustamente gli uffici mandano quello che è previsto dalla normativa, il livello di dettaglio. Però basta chiederlo e viene mandato anche l'altro. Anche lì c'è una sfilza di numeri, non è che le variazioni di bilancio sono per definizione una sfilza di numeri, quindi forse l'orientamento sulle missioni non si entra nel dettaglio della spesa, però più o meno si capisce quali sono le dove si spostano le risorse. Su quell'altro comunque basta chiederlo e verrà mandato.
Ma mi capisce, le missioni sono per aggregati, no? Quindi non è che è singolo 20 e lo ritrovo 20, no? Fra i dettagli qui trovo, proprio dire, un importo ben diverso perché è aggregato.
Certo.
Tanto io lo devo dire, perché io, cioè, mi piacerebbe saperle prima le cose, e quando siamo in commissione di potergli fare delle domande, ecco. Invece poi non ti scaturisce la discussione da quello. Allora, diciamo, poi entriamo nel dettaglio. Una domanda da fare, che il contributo statale di piccole e medie città d'arte, questo che finalità ha? Perché non è venuto fuori in discussione, le 300.000 euro che arriverà...
200 sono, mi sembra. Vengono impiegati sul museo.
Sul museo, quindi... Per nuove attrezzature, nuove,
sì,
cose.
Lo so, Laia Lorenzi può essere più precisa.
Vabbè, no, ma poi abbiamo i 108.000 euro della scuola Staccia Buratta, che anche qui mi ripeto, vorrei vedere l'inizio dei lavori. Ecco. E quindi...
I lavori sono iniziati, hanno già allestito il cantiere, tra qualche giorno dovrebbero iniziare con la demolizione dell'immobile. Sono già iniziati i lavori?
No, non ho visto negli ultimi giorni, non ci sono passata, quindi no, non ho appurato, diciamo, è questo. E poi, per gli asili, diciamo, ci siamo parlati ieri in commissione, è una cosa importante, sia per quanto riguarda il contributo per gli asili gratis, che è importante, anche per quanto riguarda il sostegno, diciamo, a scuola. Queste sono due voci molto importanti e che vanno a vantaggio della cittadinanza in modo non indifferente. Poi non ho altro da dire, più che altro, ecco, gli ripeto che vorremmo sapere qualcosina di più fin dall'inizio. Grazie.
Bene.
Posso fare una specifica che mi aveva chiesto la Maria ieri?
Sì, ieri.
Praticamente mi avevi chiesto quanto erano il numero dei bambini assistiti.
Sì, sì.
Il numero ti dice poco, perché in totale sono 43 bambini.
Mica pochi.
Non sono pochi, ma te considera che vanno da un minimo di 4 ore, 5 ore, a un massimo di 15-16 ore. Quindi è il totale delle ore che stamattina non hanno fatto a tempo a darmi, ma se tu vuoi te lo faccio avere.
Va bene, Chiara, così va bene. No?
Bene.
Già no, tutti quelli assistiti con gli insegnanti di sostegno.
Posso? Allora, vorrei fare un paio di domande perché io non ero presente in commissione. Appunto, per gli asili nido, quant'è il limite dell'ISEE per poter usufruire di queste facilitazioni?
Allora, per quanto riguarda l'asilo nido, gli asili nido, il limite è, per quanto riguarda i nidi gratis, 35.000 euro di ISEE.
Gratis.
Ovviamente devi tenere presente che è trainante, cioè c'è la regione paga la parte che manca per arrivare all'intera retta.
Totale della retta.
Tolto l'assegno, l'integrazione dell'INPS, dell'assegno INPS, cioè ci deve essere la parte che si accolla all'INPS
e del comune.
Quella che rimane praticamente viene, per gli ISEE che arrivano a 35.000 euro, pagata interamente dalla regione.
Addirittura.
Non solo, ma hanno permesso... perché la legge regionale prevede solo le rette fisse, non può pagare le parti variabili. La mensa è una parte variabile, ma ha permesso di poter integrare la mensa nella retta, per cui al genitore gli viene fino a 35.000 euro di reddito, tutto completamente gratis. Gratuito.
Sopra questa cifra paga totalmente a questo punto.
C'è fino a 40.000 un contributo da parte dell'INPS. Quello che c'era sempre. Rimane sempre così.
Sopra 40,
sopra
la retta 40 è totale,
sono ISEE piuttosto importanti e quindi
insomma possono... magari se non venisse calcolato l'immobile, perché a volte delle persone hanno dei redditi di stipendio magari che non arrivano a una gran cifra, però magari hanno la casa, anche se la pagano con i mutuo, i mattoni non li mangiano, l'ISEE aumenta e devono pagare quello e quell'altro.
Per il discorso dell'ISEE bisognerebbe intavolare un discorso molto lungo, e c'entra l'Agenzia delle Entrate e le leggi statali.
Secondo me non è giusto, perché
concentriamoci sulla variazione, non sull'ISEE, perché sennò...
Poi allora un'altra domanda volevo fare, grazie a Chiara. La mostra pittura che viene portata via dalla Villa del Ferrale qui in via Roma, ecco, può darsi siano 70.000 euro, quant'è la cifra stanziata per cambio? Ecco, dicevo, ma cioè, lì c'è da ristrutturare qualcosa, perché l'ambiente non era nuovo. C'è una ristrutturazione, perché 70.000 euro, se c'è da ristrutturare tutta la parte bassa, perché sopra c'è l'archivio, mi sembra.
Sì, allora, una parte...
Anche questa domanda, così poi... E dove eravamo si pagava l'affitto, mi pare, vero, a Villa Ferrale? No, non si pagava affitto, Ecco, no, questo infatti... Quindi,
no, okay. Allora, rispetto alla prima domanda, viene portato in via Roma... la parte della mostra che riguarda i quadri, quelli normali, quelli più piccoli. L'ultima scena, che è una scala 1-1, via Roma non c'entra, quindi l'ultima scena dovrà avere un'altra collocazione, e appunto stavamo pensando di portarla nel castello, perché è lì l'ultima scena non c'entra proprio come misure. Come dimensione, noi abbiamo chiamato una ditta esperta di allestimenti museali, perché insomma non è che si possono così, cioè, prendere queste opere e portarle via, vanno portate via con un certo modo, gli abbiamo fatto vedere i locali che appunto vogliamo andare ad allestire e la ditta ci ha fatto un preventivo. Nel preventivo c'è compreso il disallestimento, la conservazione nel periodo in cui appunto vengono sistemati i locali, pensano a loro, alle opere minimali che c'è da fare perché appunto viene presa solamente una parte dei locali di Via Roma e l'allestimento. Quindi insomma è un lavoro quasi completo. Sull'affitto? No, che...
no, chiedevo se alla Villa del Ferrale non pagavamo l'affitto.
No, allora, nella Villa del Ferrale c'era un comodato gratuito con un piccolo, con un rimborso spese annuale, basta.
Grazie.
Altri interventi? Marzocchini.
Sì, brevissimo. Brevissimo, solo per dire, insomma. No, si notava anche in commissione, come lei ci ha spiegato, Sindaco, che e ora lo ha riaccennato nella sua... nella discussione, nella presentazione, scusate, è il fatto che comunque sia la parte di questi delle maggiori spese derivano fondamentalmente dall'aumento di determinati costi, soprattutto i costi energetici e dell'adeguamento all'inflazione. Quindi io voglio immaginare che per quanto alcune cose potranno ovviamente non tornare all'epoca, soprattutto per costi energetici, perché magari qualche cosa sicuramente è tornato indietro, si vede nelle bollette di casa, però insomma, sicuramente non a quello che era prima della guerra, insomma, così. Quindi alcuni costi rimarranno, però insomma, per altre cose, soprattutto sull'inflazione, spero, lo immagino sia una speranza comune, no? Che possa ritornare a dei livelli. Io sinceramente volevo comprare anche casa, ma insomma, mi sembra che ora non è il momento giusto, come dire, però insomma, quindi vedo però che, credo insomma questa è una cosa che salta all'occhio, che delle spese che ci ha elencato sono tutti i servizi, e vedo che sono tanti i servizi, soprattutto a partire da quelli per i portatori di handicap, i bambini portatori di handicap, poi i servizi in generale riferiti all'infanzia. Il comune di Vinci ha una grossa fetta di bilancio impegnata in queste situazioni, per cui capisco la difficoltà anche magari di poter reperire all'interno di voci di bilancio, cioè del bilancio di un'amministrazione come il comune di Vinci, dei soldi, delle risorse in più per poter far fronte all'aumento di costi di determinati servizi, però questi sono, diciamoci la verità, sono servizi che sono irrinunciabili. Sia l'educazione in senso lato, ma soprattutto servizi educativi relativi ai portatori di handicap, pochi o tanti che siano, che comunque sia, insomma, 43 è un numero comunque importante all'interno di un comune piccolo come il nostro, sono servizi che vanno salvaguardati. E mi fa piacere appunto che all'interno di queste spese poi trovi la collocazione e lo spostamento della mostra, perché comunque sia si tratta di realizzare questo se ne prendevano atto anche le consigliere d'opposizione che erano presenti in commissione, il fatto di comunque di aprire un nuovo una nuova emergenza museale all'interno del borgo di Vinci, più che altro in una parte molto più vicina alla parte centrale del paese, quindi più bassa, quindi fuori da quello che è, diciamo così, le mura del insomma la parte del castello che è sempre stata dedicata, preposta a questo. Quindi insomma, forse alla fine questo spostamento, insomma, alla Villa del Ferrale, bella, però sì, era sulla addirittura per andare addirittura, insomma, sulla strada su una delle curve per andare a Anchiano, però ecco, forse più vicina qua, forse più fruibile, ecco, specialmente se viene poi inserita nel contesto di un bene comunale, di un immobile comunale, a differenza di essere in un immobile privato, ecco, sicuramente insomma ha tutto un altro sapore, diciamo così, ecco.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Sì, faccio la dichiarazione di voto. Noi, diciamo, trattandosi di bilancio, il nostro voto è contrario, confermiamo.
I Democratici per Vinci favorevole.
Bene, passiamo al voto. Favorevoli.
Quindi
11.
Allora, 11.
Contrari 2.
2 Landi e Bindi.
Astenuti nessuno.
Quindi astenuti nessuno, approvato. C'è l'immediata eseguibilità.
Allora, immediata eseguibilità, favorevoli.
Quindi 11.
11. Contrari
2 Landi e Bindi.
Astenuti
nessuno. Esito.
Allora, punto passiamo 4. Al punto 4, programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2023-2024. Io penso sia molto semplice la relazione, l'illustrazione di questo punto, perché sostanzialmente ne abbiamo già parlato nella variazione di bilancio. Si tratta della variazione del programma di beni e servizi legato al trasferimento della mostra della pittura, che viene inserita nel programma trasferimento e beni e servizi, perché l'entità del costo di questo trasferimento è superiore a 40.000 euro, quindi bisogna dare un incarico a una ditta esterna per fare questo tipo per poter usufruire questo tipo di prestazione, di questo trasferimento, un nuovo allestimento, eccetera, eccetera, quindi viene inserita nel programma biennale. Non ho altro da aggiungere. Si apre la discussione, ci sono interventi.
Posso?
Prego.
Allora, vabbè, quello che ho detto ieri in commissione relativamente a questo trasferimento, secondo me, secondo il nostro gruppo, la cosa può essere positiva, sia che per ritorno, soprattutto perché il turista è obbligato a muoversi in uno spazio più ampio, e quindi andando più a valle. Prima si fermava tutto nella parte alta del paese, la chiesa, il museo, i vari musei e poi la casa Anchiano, quindi anche tutti i commercianti, diciamo, sia di via Roma ma che di via Giovanni XXIII, chiaramente non avevano il passaggio turistico a piedi, che si potevano soffermare alle varie attività. Quindi da questo punto di vista lo ritengo positivo per la cittadinanza e anche per il richiamo turistico stesso, per il numero di visite che ci sia all'interno del museo rispetto a quello attuale, che uno doveva andare apposta, fermarsi, invece qui è già sul territorio. Nonostante questo, che dico tutto positivo, chiaramente si tratta sempre di bilancio, di variazioni di bilancio, il nostro voto sarà ugualmente contrario, però lo prendiamo in modo positivo la cosa, la nuova ubicazione, diciamo. Grazie.
Sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Do per fatta già la dichiarazione.
Per i Democratici per Vincere favorevole.
Bene, passiamo al voto. Allora, il punto numero 4, favorevoli.
Quindi 11 la maggioranza.
Contrari
2, Landi e Bindi.
Astenuti
nessuno. Approvata, c'è l'immediata
eseguibilità. Immediata eseguibilità, favorevoli. 11. Un attimo, scusate, nuova gizzera. Favorevoli
11.
Contrari
2, Landi e Bindi.
Astenuti
nessuno. Approvata, stesso esito.
Bene, allora abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale finisce qui, io molto probabilmente dovremo fare un Consiglio Comunale o entro fine mese o i primi del mese di maggio, quindi vi preannuncio ulteriori impegni. Come? C'è qualcosa legato alla Tari che forse ci costringerà
forse oggi c'è stata la conferenza Stato Regioni, sembrerebbe che rinviano
la scadenza di approvazione dei bilanci di previsione prima al prossimo mese, quindi abbiamo più tempo per affrontare la questione delle tariffe Tari. Noi il bilancio abbiamo approvato, però le tariffe vanno approvate entro la data di scadenza del bilancio, che attualmente a oggi è il 30 d'aprile. Okay? E nulla, la giunta rimane, perché bisogna fare la giunta. Buonanotte a tutti. Grazie.